Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore. Ho voluto scegliere il formulario della seconda messa. Oggi si possono celebrare tre messe, no? Per i nostri defunti. Per la presenza di questo, più che una parabola, forse è una visione profetica, no? In cui viene descritto il giudizio universale. Primo riferimento, no? Perché questo brano per la liturgia dei defunti. Di per sé, no, non c'è distinzione tra la festa di ieri e quella di oggi, perché tutti noi vediamo i defunti attorno al trono di Dio. La diversità tra la festa di ieri e quella di oggi è che ieri la visione è come se fosse una visione celeste. Oggi la visione è come se fosse una visione terrestre, in questo senso. Oggi l'accento è posto sui nostri affetti, che sono quelli che possono segnalarci, custodirci, farci vivere quello che è il segreto di Dio rivelato in questa parabola. Poi chi si ferma, farò vedere delle... come dire, pitture dove è rappresentato il giudizio universale. Sono pitture della Romania, di chiese della Romania, dove si vede molto bene la descrizione. E in queste pitture, all'inizio del 1500, quando la terra era soggetta a continue guerre e invasioni da parte dell'impero turco, quindi c'erano continue battaglie, uno dei motivi di aggregazione per i combattenti romeni era la fede. Allora, in quel periodo nascono, cioè già un po' prima, ma si diffondono queste costruzioni delle chiese che in genere sono sui luoghi di battaglia. E la particolarità di queste chiese è che non sono dipinte solo all'interno, ma anche all'esterno. Il giudizio universale è dipinto all'esterno. Quello che colpisce in questa raffigurazione, sia pittorica ma presa dal Vangelo, è questa particolarità. Allora, davanti a colui che si presenta sotto tre figure riunite insieme, cioè il pastore, il re e il figlio dell'uomo. La sottolineatura non è per indicare la potenza giudicante senza appelli da parte di questo personaggio, ma che il personaggio che emetterà questo giudizio è colui che è venuto, ha condiviso la nostra vita, ha voluto rivelarci il segreto di Dio e mostrarci l'amore suo per noi. Il giudizio avviene nell'ottica di questa rivelazione. La cosa particolare è questa. La parabola, come anche poi la raffigurazione pittorica, non è emessa per vedere l'effetto del giudizio, ma è emessa l'attimo prima, dove nessuno si può ancora distinguere. Tutti siamo passibili di essere messi di qui o messi di là. Sia la distinzione tra pecore e capre è semplicemente tra pecore e capre, perché le pecore in Palestina sono bianche e le capre hanno il manto nero, è facile distinguere, no? Non è tanto i capri come fosse una cosa negativa, è le pecore e le capre, ma è semplicemente l'atto del separare, no? Del distinguere. Però la reazione davanti all'invito è la stessa sia di quelli che sono posti, che noi sappiamo essere posti alla destra, sia di quelli che sono posti alla sinistra. Tutti e due non sanno perché. Questo sarebbe uno dei testi che bisognerebbe leggere con gli orecchi. Perdonate l'immagine, no? Leggere con gli orecchi vuol dire che il senso delle cose è dato più dal tono con cui voi ascoltate che non dal contenuto, diciamo, mentale, no? Allora, il re dirà: venite benedetti, perché? Ho avuto fame, vi ho dato da mangiare, eccetera. Gli altri dicono: ma guarda che ti sbagli, noi non abbiamo fatto mai questo. Quindi è come dire, non siamo degni di questo. Proprio questa ammissione di indegnità rivela la sincerità del loro cuore. Loro hanno semplicemente accudito un loro fratello. È il giudizio del re, cioè il giudizio di Dio, che rivela in questo ciò che era in gioco. Poi dirò perché. La stessa cosa dicono quelli che sono messi alla famosa sinistra, sempre negativa, alla sinistra. E quando dice: via lontano da me, perché? E gli altri dicono: ma quando mai? Allora, anche loro non si riconoscono nel giudizio del re, ma per loro non è siamo indegni di questo, ma guarda che ti sbagli. Qui c'è un equivoco. E questo rivela la non sincerità del cuore, cioè rivela l'atteggiamento di quello che riceve un talento. Tu sei un uomo duro, io ti ridò il tuo, punto basta. Ma la parabola dice chi fa così non si è neanche messo nella condizione di come dire, accogliere il dono di Dio. Questa parabola va letta insieme alle altre due, che sono quelle delle 10 vergini e quella dei talenti. Allora, tutte e tre le parabole sono impernate sul tema della vigilanza, cioè le cose non avvengono così, o meglio, avvengono così, ma per coglierne il senso tu devi stare vigilante. Allora, l'invito è vigilare attorno a che cosa? Sono le 10 vergini. Vigilare su che tipo di pratica? Sono i talenti. E qual è l'esito del nostro agire? È questa parabola. Allora, la rivelazione che farà il re, e ripeto, la visione è prima del giudizio, cioè chi si guarda non si riconosce. È solo il re che mette il giudizio. L'attimo prima noi siamo tutti uguali. Nessuno sa. Quello che il re rivela è adesso, è come se potete vedere cosa era in gioco nella vostra vita. Ma questo si può intuire se si tengono insieme le tre immagini di colui che giudica. Figlio dell'uomo, pastore e re, perché, e questo è il segreto di Dio, che nel Vangelo poi compare, no? Proprio come rivelazione, e noi potremmo viverlo così, declinarlo così, hai toccato un uomo, hai toccato Dio, hai onorato un uomo, hai onorato Dio, hai disprezzato un uomo, hai disprezzato Dio. Cioè Dio si è fatto così solidale dell'umanità, che ogni cosa fatta all'umanità è fatta a Dio. Non è un dato istintivo questo. A livello istintivo noi facciamo delle piccole cerchie. Noi tre siamo d'accordo, ci trattiamo bene. Gli altri sono nemici oppure persone strane, le lasciamo fuori. A livello istintivo noi facciamo valere questo. La rivelazione di Gesù è, siccome lui abbassandosi, ha attraversato tutti gli aspetti dell'umanità, perché in questa sua linea di discesa non c'è nessuno che sta fuori, non c'è nessuno che sfugge. E questo è un dato di rivelazione, non è un dato che noi possiamo argomentare, arrivare con le nostre capacità, ma va proprio accolto. E si può accogliere perché questo movimento di discesa serve, diciamo, no? Illustra la grandezza dell'amore di Dio per noi. La coda di paglia, diciamo così, di quelli che, è vero, non ti abbiamo mai visto, però lo fanno con, anche stavolta la scampiamo, anche stavolta riusciamo a cavarcela, è legata al fatto, no, che, è come dire, non vale la pena di vivere a quel livello lì. Cioè, o è una cosa più grande, e allora la condanna è meritata, ma se è a questo livello, uno vale l'altro. Ma il re dirà, non è così. E le cose grandi si giocano in rapporto a questa solidarietà in umanità. Perché l'umanità non solo è fatta a immagine di Dio, ma l'umanità è vista da Dio attraverso il prisma dell'umanità di Gesù. Tanto che nella tradizione, allora, se San Paolo dice che il figlio di Dio è il secondo Adamo, è venuto dopo, no? Come per redimere il primo Adamo, in altri passaggi si dice che Adamo è stato creato sull'immagine del figlio che si sarebbe fatto uomo. Perché questo mistero, questo segreto di Dio è fin dalla creazione del mondo. Benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. È ciò che ha premesso Dio per creare il mondo. È quel senso che sta nascosto, segreto, in tutto ciò che si vive nel mondo. Allora sarà rivelato. Ora, la parabola è raccontata non per sapere cosa succederà, perché in effetti nessuno si può trovare, o con sicurezza, no? Di qui o di là. Allora, la parabola è raccontata per svegliarci nella vigilanza. Tenete conto di qual è la posta in gioco del vostro agire. Sappiate che ogni azione comporta un esito di vita eterna. Ogni azione comporta l'accesso a questa dimensione del segreto di Dio che si svela, sì, alla fine, ma è detto perché noi ne teniamo conto nel vivere la nostra vita. L'annuncio è per adesso. Mai si dice nel Vangelo qualcosa per sapere ciò che verrà dopo. Quello che si annuncia del dopo è in ragione del state vigilanti, perché si tratta di quello. La forza del brano sta qui. La cosa che per noi, diciamo, no, è come difficile, perché in fondo noi non abbiamo questo senso allenato per cogliere il valore della vita così. Alla fine si tratta sempre di, ma sì, ma è questa situazione, è quell'altra, si tratta di questa cosa, sistemo quest'altro. Sempre, diciamo, tutto si perde come nella banalità. E non riusciamo a percepire la forza, direi così, la forza penetrativa di questo venite benedetti. Noi ci riteniamo degni di questo segreto. Non degni perché noi poi siamo capaci di viverlo, né? Ma degni nel senso che intuiamo che noi siamo fatti per questo. Intuiamo che noi siamo predisposti, strutturati, come si dice? Non mi viene. Comunque con predisposizione per vivere questo. È il Signore che lo rivela, quindi non è una specie di conquista nostra, ma quello che rivela Lui, rivela la verità del cuore. Quello che Lui rivela è su quella misura che noi siamo fatti. Noi però non ci riteniamo degni di questo. Per me è il nostro vero peccato. Noi non ci riteniamo degni dei segreti di Dio. E proprio per questo giustifichiamo i nostri peccati. E questa giustificazione ci fa, ma guarda che noi non abbiamo mai fatto questo. Però lo diciamo con la coda di paglia. Invece chi ha accolto è come dire, non abbiamo mai fatto questo, ma abbiamo sempre custodito l'immagine tua in ognuno. E allora venite benedetti. Se noi potessimo con la nostra preghiera, no? Anche nel nostro sostenerci a vicenda, aiutarci a percepire che questa parola, venite benedetti, è rivolta veramente a noi, coglie davvero il desiderio del nostro cuore, coglie la struttura del come siamo fatti nel nostro cuore, io penso che per noi non sarà così complicato seguire il Signore, che spesso suona complicato, non sarà così arduo, ma fatica ci vuole, non c'è niente di vero senza fatica, d'accordo, ma le energie del cuore vengono come, sbocciano, non so, è come se una sorgente che dà sempre acqua. Tra l'altro, non per nulla si dice, quando Gesù dice, la mia parola no, diventa acqua zampillante. Cioè c'è sempre qualcosa che butta dalla profondità del nostro cuore. E per me, no, la liturgia di oggi, che ricorda i nostri cari, no, ognuno ha i suoi, però tutti viviamo lo stesso sentimento. Sottolinea molto quello che per me è questa solidarietà in umanità. Le cose vere le desideriamo tutti allo stesso modo. Quando piangiamo per la morte di uno, tutti sappiamo cosa vuol dire piangere. Poi c'è chi, che so io, lo esprime in un modo, lo esprime in un altro, ma tutti sappiamo, no? Allora, questo principio di solidarietà è custodito dagli affetti. Ma questa solidarietà non vale solo per gli affetti miei, perché tu mi sei amico, perché tu sei mio figlio, perché tu sei mia mamma, eccetera. Ma è che questo vale perché è la porta d'accesso a custodire questo segreto. Perché questo segreto riguarda l'umanità di tutti. E noi incominciamo a percepirlo vivendo i nostri affetti. Sono gli affetti che custodiscono questo segreto. Poi a poco questi affetti è come se si allargano per ricevere quello splendore di cui sono portatori. Ma questo vale per l'umanità di tutti. Così la preghiera oggi proprio non è solo per i nostri cari, la messa è per tutti i nostri cari, ma è estesa a tutta la famiglia umana che come dire, vive presso Dio.